non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Bentornati alle nostre notizie vitali.
Benvenuti alla nostra sesta puntata di Notizie Vitali.
Possiamo smettere di dare i numeri e cominciare a dare i numeri, fondamentalmente, perché cos'è che facciamo noi in queste puntate?
Sì, il fatto è che stanno cominciando a diventare talmente tante che io ho perso il conto, anche perché dopo 3-4 io smetto di...
Non perché so hai più. Quattro dita.
Sì, sì, tanto. Sì, perché una non la riesco a contare perché è piccola e quindi oltre le quattro ho problemi. Ma dovrebbe essere la sesta puntata questa.
Laureato in economia e commercio.
Come buttare via i soldi.
Come buttare via una laurea. Perfetto. Vorremmo ringraziarvi comunque per le grandi dimostrazioni di affetto che ci mandate continuamente. Continuate così, non ci stiamo lamentando, no.
A noi fa solo piacere.
Anzi,
che
aumentate.
Quando usciamo di casa ci siano le orde di persone che inneggiano a noi e alla nostra trasmissione.
Sì, sì. No, allora dovete sapere che ecco, sì, bisogna dire sì, bisogna a consentire a quello che queste persone dicono, come Paolo.
Olè!
Paolo è una di quelle persone speciali.
Olè! Senti che fanno la ola.
Sì, fanno la ola.
Ola!
Ola, sì. Terribile. Io comincerei subito con la nostra prima notizia vitale di oggi.
Prendiamo un aereo e andiamo lontano.
Andiamo in Pakistan.
Andiamo in Pakistan.
Andiamo in Pakistan, che è un posto tranquillo, insomma, più o meno.
Ma sì.
Siamo in questo periodo storico così particolare, come diciamo tutte le volte, perché effettivamente è quando è successo nella storia poche volte, o perlomeno a noi non è successo mai, tranne una, essere in una situazione di pandemia.
Diciamo che è proprio una di quelle esperienze che si poteva anche non fare.
Sì, avrei evitato.
E che comunque ricorderemo, perché alla fine in un periodo come il nostro, in cui abbiamo avuto la fortuna, almeno noi che stiamo in Italia, di non vivere in una situazione di guerra come invece hanno fatto magari i nostri nonni, in compenso ci siamo presi una pandemia.
Ho preso una pandemia. Bene, adesso noi ci ridiamo, sappiamo benissimo che è una cosa molto seria. Il fatto che ci permettiamo di ridere è per cercare di sdrammatizzare, di vedere le cose anche da un altro punto di vista, che non sia quello... così istituzionale e così tragico che ci fanno sentire, perché come ben sappiamo il nostro cervello è influenzato da tutto ciò che vediamo e sentiamo, e ci piacerebbe che i vostri cervelli fossero influenzati anche dalle nostre stupidaggini.
Ma sì, no, anche perché...
Più che stupidaggini, sinceramente, penso leggerezze, perché alle volte la leggerezza aiuta a stare meglio, a tirarci su, no? Se siamo troppo pesanti, facciamo fatica a rialzarci.
Già da tante parti, come diciamo spesso nella nostra trasmissione, le notizie pesanti ci arrivano, noi ci prendiamo i nostri pochi minuti alla settimana per cercare, al contrario, di alleggerire il tutto. Poi la situazione è quella che è, lo sappiamo, cerchiamo di viverla nel modo migliore.
E andiamo in Pakistan. Andiamo in Pakistan perché? Perché il Pakistan, per reagire a questa situazione di pandemia, appunto, ha trovato un'idea fantastica. Hanno scelto di fronteggiare questa crisi economica che, ovviamente, data la situazione, si è venuta a creare, unendo il discorso della crisi, quindi per far fronte alla crisi dando lavoro a delle persone, al fatto che è importante salvaguardare la natura, che forse questa pandemia è venuta a insegnarci qualcosa, e quindi magari a tutelarla.
Sì, noi sappiamo che in questo periodo di crisi tante aziende hanno chiuso, così come da noi, anche negli altri paesi del mondo, come ad esempio il Pakistan. Ci sono tante persone che si sono trovate senza lavoro. Il Pakistan ha deciso di dargli un lavoro, in pratica assumendole per perseguire un progetto che era già partito nel 2018 e che è riforestare il territorio.
Infatti queste persone verranno assunte e lì sono chiamate i lavoratori dei boschi, perché prendono parte proprio a questo progetto di riforestazione, per mettere a dimora, diciamo che l'obiettivo è quello di mettere a dimora 10 miliardi di piante nei prossimi 5 anni.
Cioè un paio di abeti e sì. È un leccio, insomma.
Esatto, un leccio.
E conosci il leccio?
Paper bag, sono lecci, laureata in lecciologia. Lo Stato paga ai lavoratori dalle 500 alle 800 rupie al giorno, che sono circa dai 3 ai 5 euro.
Sì, non è tanto, però è la metà della paga giornaliera di un operaio in Pakistan, ma comunque in questo periodo per persone che non avrebbero preso nulla sono in ogni caso abbastanza soldi per riuscire a sopravvivere in un momento difficile.
Senza dover fare la carità, perché sì. Sapete che c'è anche il problema dei mendicanti e quindi anche poi della pulizia, quindi poi è un circolo virtuoso, perché chiaramente meno persone in giro per la strada, migliori condizioni igieniche fanno sì che forse la cosa migliori anche la pandemia stessa, no?
Il Pakistan è al quinto posto nella lista dei paesi più colpiti dal surriscaldamento climatico negli ultimi due decenni.
È quasi sul podio,
Un triste podio.
Esatto.
E proprio per questo era stato istituito questo progetto di riforestazione. Ahimè, si era interrotto, come molti di questi progetti non riescono ad arrivare alla fine. Fortunatamente, se così si può dire, la situazione che si è venuta a creare nel mondo ha dato uno spunto per poter ripartire, perché ha dato, diciamo, l'occasione di poter occupare tante persone. Parliamo di 63.000 persone rimaste senza lavoro,
sì, ecco,
che
non
verranno
non
riimpiegate per riprendere appunto e portare a compimento questo bellissimo progetto.
Al momento la maggior parte del lavoro si svolge su 15.000 acri, che sono 6.000 ettari di terra, che è vicino alla capitale, che è
Islamabad.
Bravo. E su altri tratti di terra lì nei dintorni. Poi poco alla volta verrà allargata. Gli operai ovviamente devono comunque rispettare le regole dell'emergenza sanitaria,
rimane, no?
Quindi hanno le mascherine, hanno le protezioni facciali e mantengono 2 metri obbligati di distanza sociale tra loro. Per me la parola distanza sociale è orribile, distanza è sufficiente, distanza sociale è terrificante secondo me. Ma perché? Cioè, hanno utilizzato praticamente questa crisi, che se da una parte all'inizio aveva fermato tutto, dall'altra parte si sono riorganizzati e hanno utilizzato questa crisi per migliorare le condizioni. Le condizioni migliorano, le condizioni ambientali, e migliora anche la condizione delle persone rimaste senza lavoro. Infatti il governo dice che di essere in grado di assorbire tutti i lavoratori disoccupati e i lavoratori che sono fuggiti dalle città e sono tornati nei villaggi nelle ultime settimane. Dicono proprio: vogliamo fornire un modo per i nuovi disoccupati pakistani di riprendersi dalla crisi con dignità. Parola, secondo me, fondamentale dell'essere umano.
Sì, assolutamente. Ed è bello in questo caso qui che un governo abbia deciso di intraprendere questa strada, andando proprio nella direzione delle persone, in questo caso delle persone che erano rimaste più colpite, più danneggiate da questa situazione. Quindi bravo Pakistan, non per questo volevamo, non è un paragone con il nostro governo e non stiamo facendo assolutamente cose di questa situazione.
Taglia,
diciamo
taglia.
Solo. No, non è che volevo dire, non stavo cercando un paragone con il nostro governo.
E passiamo alla prossima notizia.
Ma non volevo dire
che... E andiamo. Riprendiamo, infatti riprendiamo l'aereo, eravamo andati in Pakistan, sia tutto il giorno che viaggiamo ragazzi, un caldo. Vai.
Parliamo di amministrazioni comunali in Italia che dal canto loro, come hanno fatto in Pakistan, vanno nella direzione delle persone. In particolare ci spostiamo nella provincia di Varese, a Origgio, dove la giunta comunale, vista l'attuale emergenza sanitaria, la difficoltà a reperire le mascherine.
Io qua ci metterei veramente, cioè, un rullo di tamburi e anche, non so, le trombe che vanno. No, non sei una tromba, amore, non sei una tromba.
No, facevo...
Sei speciale, sei bravo, insomma, tutti stanno dicendo sì.
Tun 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 tun. Era il rullo di tamburi questo.
È molto, molto bello. Perché cosa è successo? La giunta comunale ha deciso di decurtarsi il 50% dei propri stipendi di questo mese fino ad ottobre, da ora fino ad ottobre, e utilizzare invece i fondi rimasti per fornire mascherine agli abitanti.
Hanno recuperato 15.000 euro, che quindi saranno utilizzati per fornire mascherine ai bambini dai 5 ai 10 anni, e quindi per i prossimi 3 mesi e mezzo avranno questo tipo di fondi da utilizzare.
Esatto, in parte i soldi verranno devoluti alla Caritas, che ha sempre più esigenza di rifornimenti di alimenti per le necessità e per preparare i pacchi alimentari per le persone che sono in difficoltà economica, che purtroppo in questo periodo sono aumentati tantissimo. Ma solo i bambini? No, perché anche per gli over 65 verranno distribuite 17.000 mascherine gratuite. Ma da dove verranno queste? Non dal taglio del rimborso della giunta, ma verranno dalla generosità della Protezione Civile, di una ditta di Saronno, e dalla farmacia Galbiati, diciamo, facciamo pubblicità gratuita, perché tutta la giunta ci tiene a ringraziare. Cioè, queste persone si sono messe la mano al portafoglio, si dice così, no?
È una mano al portafoglio e una mano sul cuore, insomma.
Sul cuore,
ne hanno
sì.
Due di mani, le hanno utilizzate in questo modo.
Esatto, e hanno fatto un asse portafoglio-cuore, e hanno deciso appunto di regalare queste mascherine, di investire parte dei loro guadagni in questo.
Oltretutto, altre 3.000 mascherine verranno destinate tramite le segnalazioni dei medici di famiglia alle persone più fragili, che potrebbero averne più bisogno, quindi magari quelli che già come salute sono un po' più fragili, quelli che hanno già per loro problemi difese immunitarie basse. Sappiamo che, insomma, il Covid ha questa maledetta caratteristica che va ad essere purtroppo molto più efficace verso persone che hanno già patologie. Quindi in questo caso ci sono queste mascherine ulteriori che verranno dedicate proprio a loro.
Il sindaco Mario Ceriani, che ha già deciso di non ricandidarsi per il prossimo mandato, spiega l'iniziativa che hanno avuto e dice: confrontandomi con la mia giunta, abbiamo deciso di ridurre del 50% l'indennità che spetta a sindaco e assessori per tutti i mesi di proroga del mandato, anche tenendo conto del fatto che rimarremo in carica più del previsto, perché questo mese si sarebbero dovute tenere le elezioni amministrative. Ovviamente causa Covid non si sono potute tenere e loro sono dovuti rimanere in carica più a lungo, e hanno deciso proprio di utilizzare parte del loro compenso per migliorare, diciamo, la vita dei loro cittadini.
Quindi ringraziamo il comune di Origgio per questa iniziativa,
che tra l'altro ti dico non è la prima, perché nei mesi scorsi avevano già deciso di donare a tutti i medici di base del comune i saturimetri per permettere di prendersi cura dei pazienti a domicilio, che sono i saturimetri, sono quelli che fanno vedere la quantità di ossigeno nel sangue. È importante anche questo fatto che hanno continuamente piccole iniziative, piccole, insomma, piccole e grandi.
Piccole ma importanti. È bello che un comune italiano, ma sicuramente ce ne saranno tanti altri, stiano prendendo delle iniziative per andare nella direzione, insomma, delle persone, del benessere e per superare il prima possibile questa situazione.
Riprendiamo di nuovo l'aereo perché a noi piace viaggiare. E...
anche se in questo momento non si può, ma noi virtualmente siamo ovunque.
Ecco, la cosa bella è che si può viaggiare almeno col pensiero. E col pensiero andiamo in Thailandia.
Bel posto.
Bello. Capitale?
Bello. Allora, Islamabad.
Sono tutte Islamabad. Italia, capitale?
Islamabad.
Sì. E parliamo di elefanti.
Elefantide è una famiglia di mammiferi proboscidati che comprende tre specie viventi comunemente note come elefanti: l'elefante asiatico, l'elefante africano di savana e l'elefante africano di foresta, precedentemente considerata una sottospecie. Vivono normalmente fino a 70 anni, ma l'elefante più longevo di cui si ha notizia ha raggiunto gli 82 anni. Sono animali di grandi dimensioni, con occhi relativamente piccoli e grandi orecchie mobili. Sono dotati di due zanne prominenti in avorio e una proboscide, derivata dalla fusione di naso e labbro superiore. Un organo molto versatile, prensile, dotato di numerose terminazioni nervose. Gli elefanti hanno un udito e un olfatto molto sviluppati che compensano una vista piuttosto debole.
In Thailandia molti elefanti, visto che là è un animale, diciamo, tra virgolette, locale del territorio, molti elefanti sono utilizzati come attrazioni turistiche, che siano rinchiusi nei parchi, che siano utilizzati come taxi, che siano utilizzati, diciamo, comunque a scopo di dimostrativo, sono, ahimè, in cattività.
Sono, ahimè, troppo utilizzati.
Sono troppo in cattività, troppo utilizzati, troppo non liberi.
Esatto, spesso vengono usati come dei taxi per i turisti, cioè che bello, sono andato sull'elefante. Ecco, senza voler
bello,
fare...
però chiedilo all'elefante,
esatto,
se è contento.
Senza voler fare troppo gli animalisti a tutti i costi, che fa anche rima, è assonantica.
Animalisti a tutti i costi.
Esatto. Senza voler fare troppo gli animalisti, pensare che all'elefante faccia piacere di trasportare il turista qualsiasi da una parte all'altra solo perché lui si possa fare la fotina e dire sono andato su un elefante, ecco, non credo che sia proprio la situazione ideale, diciamo, per l'elefante.
Quindi che cosa è successo? In pratica che anche in Thailandia, come era successo appunto in Pakistan, c'è stata una carenza di lavoro, 1500 elefanti hanno perso il loro lavoro, per fortuna hanno perso il loro lavoro perché il loro lavoro era essere un'attrazione turistica, e quindi il governo ha deciso di reinserirli nel loro habitat naturale, quindi rimetterli in libertà. Ovviamente in questo periodo viaggiare non si può, il turismo ne ha risentito, ma di questo ne hanno goduto gli elefanti, che sono potuti tornare a essere liberi.
Ed era anche una cosa da fare, secondo me, anche prima. E se l'uomo magari si accorge che si può vivere senza sfruttare troppo la natura e troppo gli animali, magari è anche una buona lezione da prendere dalla pandemia, insomma.
Pensate che questi animali erano 20 anni che erano in una situazione di cattività, quindi è ovvio che pensare di riprenderli e metterli automaticamente in natura significava condannarli sicuramente a un destino abbastanza infelice. Ovviamente è avviato un processo per il reinserimento e questi animali sono potuti tornare verso i loro posti d'origine, verso i loro le loro foreste, verso la libertà, insomma, la cosa più, sì, più anche, naturale per tutti.
Anche perché per addestrare questi elefanti, diciamola pure, questa non è una bella notizia, è bello che non si faccia più, magari, che molti non ne facciano più perché non credo che siano tutti, per addestrare questi elefanti, per essere dei taxi, gli elefanti venivano pungolati con gli uncini, venivano frustati, picchiati e spesso erano sottonutriti e costretti a lavorare fino da piccoli.
Quindi già c'è un discorso di lavoro forzato che questi animali non avevano intenzione di fare. In più c'è un abuso del lavoro minorile, abuso minorile elefantico, che è anche è grave, esatto, quasi come il lavoro minorile è umano.
È grave, grave che la nostra mente vada a dover per forza soggiogare altri personaggi che possono essere bambini di elefante o di essere umano, che è ancora diciamo ancora peggio, per i propri guadagni, cioè che il guadagno in denaro, che poi abbiamo capito forse da questa pandemia che il soldo in sé non fa la felicità.
Ma l'abbiamo capito, sì, diciamo abbiamo gli elementi,
abbiamo gli
per
strumenti
capirlo.
Per capirlo.
Poi l'essere umano non sempre lo capisce, ma noi ci crediamo che questa volta, a differenza di tutte le altre nella storia,
almeno due persone o tre nel mondo abbiano fatto un salto di qualità.
Io, te
e la gatta.
Ah, ok, tre persone. La gatta è una persona, sì, dai, tre persone l'hanno capito, ma anche voi che ci state ascoltando siamo sicuri che l'avete capito.
Comunque adesso questi elefanti sono stati presi in custodia dalla Save Elephant Foundation e finalmente li sta portando, perché devono essere trasferiti in un santuario che si trova nella città sempre thailandese di Chiang Mai. Per ora sono arrivati a casa 100 elefanti.
E gli altri?
Sono in coda, si accodano.
Non è che poi non arriveranno Chiang Mai?
Io passerei gentilmente alla prossima notizia prima che io faccia una strage.
Chiang Mai che ci arriveranno.
E Chiang Mai.
Chiang Mai.
Ci sono notizie che è giusto, le dia tu.
Oh, molto bene.
Perché parla proprio di cose che ti riguardano.
Parla di me, parla di me.
No, non parla di te.
Parla di una
di
parte importante
noi,
di me,
di
una
noi.
Parte importante che sento molto mia. In pratica viviamo in una situazione, e non sto parlando della situazione attuale, ma proprio della situazione negli ultimi anni, in cui i ritmi di vita sono molto accelerati.
Si è aumentato anche
tantissimo,
lo stress.
Tantissimo. Quindi abbiamo bisogno di prenderci delle pause. E a volte quando ci prendiamo delle pause, ma magari quando uno dice, io ne sono testimone primo, quando prendiamo delle pause, quando è il momento di andare in bagno. Uno va in bagno, si rilassa, deve rilassarsi per tanti altri motivi quando stai in bagno, ma in generale rilassi anche la testa, ti metti seduto e... Ah.
Sì, vabbè, adesso non è che forse interessa moltissimo questa cosa.
No, però ero rilassato, non è che ho fatto...
No, Paolo, per cortesia, ti censuro.
Ero rilassato e magari uno va sul gabinetto e guarda il cellulare, guarda internet, si aggiorna sui social network.
E cosa fa? Perde del tempo.
Perdi troppo tempo e per questo...
È stata inventata la Standard Toilet. Il nuovo design, creato dall'ingegnere inglese Maa Birgil, si inclina. È inclinato.
Si inclina di 13 gradi verso il basso, costringendo quindi la persona seduta a utilizzare i muscoli delle gambe per rimanere in posizione. Perché
praticamente
usi...
stai facendo quasi uno squat. Stai muovendo fortissimamente i muscoli delle cosce, stai facendo anche palestra, ma non riesci a rimanere troppo tempo lì.
No, anche perché...
faticosissimo.
No, fai fatica e devi farlo, perché sennò scivoli verso il basso e ti trovi seduto in terra.
Non è il massimo.
E non è il massimo anche perché stai facendo cose per cui è meglio che non ti trovi seduto in terra. Però... la durata che hanno stimato, che è la resistenza dell'essere umano a stare seduto in questa posizione, sono di circa 5-7 minuti, quindi un tempo
praticamente
sufficiente,
quasi un'ora in meno di quello che tu usi.
Più o meno. Esatto. Comunque 5-7 minuti sono un tempo sufficiente per fare quello che uno deve fare, perché lì un uomo deve fare quello che ha da fare.
Guarda che anche le donne vanno in bagno.
E anche le donne
dire.
Hanno da fare quello che hanno, devono fare, quindi un tempo sufficiente per farlo, nello stesso tempo un tempo che non è esagerato in termini di perdite di tempo.
Si stima che solo nel Regno Unito le pause prolungate dei dipendenti costino all'industria e al commercio circa 4 miliardi di sterline all'anno.
E a questo proposito, The Standard Toilet ha già ricevuto il sostegno della British Toilet Association.
Tu pensate,
cioè c'è un'associazione britannica sul cesso,
che sta seduta sul
l'ABC,
cesso.
Associazione Britannica del Cesso.
No, questa, è la BTA.
BTA, sì, questa è la traduzione italiana, anzi la traduzione paulica della BTA.
Allora,
vabbè.
Però sono già arrivate delle critiche, perché è ovvio che una cosa di questo genere delle critiche ne avrà. E una delle frasi è stata particolarmente evocativa e sì. Dice: se è reale, penso sia una perfetta rappresentazione del disprezzo che il capitalismo ha per i lavoratori e per gli esseri umani.
Ora, io non so se chi ha inventato questo l'ha pensata per far sì che la gente lavorasse di più. Penso che sia proprio solo una questione legata a un evitiamo di perdere tempo in generale. Fa specie che ci sia addirittura una critica in termini economici su questo tipo di situazione. Peraltro, sì, io non credo che la prenderò, perché io la mia oretta sul gabinetto la passo volentieri, insomma, perché dovrei prendere una cosa per cui mi siedo e scivolo giù. Tra l'altro mi obbliga pure a fare ginnastica, mamma mia!
Sì, no, mamma, tranquillo, ma stiamo scherzando. Non ti preoccupare troppo. In realtà quello che penso è che forse... un po' di coscienza in più tutti quanti la dovremmo acquisire, non grazie a un cesso inclinato, ma magari grazie a non perdere troppo tempo, non tanto sul cesso, ma magari con gli strumenti che usiamo quando siamo sul cesso. E non parlo del nostro fondo schiena, parlo dei...
Sono strumenti importanti.
Quelli
comunque,
infatti, li considero importanti. Io parlo di altri strumenti, parlo dello smartphone, che spesso noi ci mettiamo a guardare il cellulare, ma questo che siamo sul cesso, che siamo in piedi o che siamo seduti altrove, è una grande perdita di tempo e spesso è anche una grande perdita di neuroni, mi viene da dire. Poi questa è una mia opinione personale, non è una notizia vitale.
Detto questo, a volte le idee che scaturiscono quando uno sta sul gabinetto sono veramente stellari, ma su questo non mi dilungherei.
No, è vero che le idee sul gabinetto sono stellari, lo dicono anche molti scrittori, molti registi e molte persone creative, è vero. Ma questo quando non hanno un cellulare in mano, quando sono loro e il loro cesso lì tranquilli, in modo molto più naturale.
Quasi una forma
di meditazione. E la meditazione torna ad ogni puntata, io non so, vorrei dire, però ne abbiamo già parlato dell'importanza della meditazione e torna. La meditazione poi in realtà che cos'è in questo caso qua? Anche soltanto prendersi un attimo per essere da soli, per isolarsi 2 secondi. Chiaro che se devi andare, se stai lavorando e sei pagato per lavorare, non è quello il momento di stare 6 ore per i fatti tuoi, è chiaro. Però qualche minuto ogni tanto è una pausa salutare.
Io comunque sto mandando una mail alla BTA chiedendo di essere iscritto alla loro associazione come membro onorario, perché veramente io voglio essere iscritto alla British Toilet Association.
A un accesso di associazione.
A un'associazione del cesso, insomma.
Siamo purtroppo arrivati con questa notizia ilare, ne abbiamo sempre qualche notizia ilare, se non sono gli alieni.
Ma sì,
è il cesso.
Ma sono notizie utili, è una notizia vitale, perché comunque andare in bagno è vitale.
Questo sicuramente. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi lascio il numero della radio, perché se avete segnalazioni di buone notizie, di notizie vitali, che noi come sempre siamo in grado di rovinare al 100%, e su questo garantiamo noi.
Siamo una garanzia, siamo una certezza.
Una certezza di
rovina.
Una certezza della rovina. Vi lascio il numero della radio comunque, che è 320 70 32 200, e anche lì potete lasciarci delle notizie, delle idee, degli spunti, ma anche dei complimenti, dei soldi, dei fiori, no, sulla radio non lo so,
dei cioccolatini, quello che volete, ma un po' l'arrosto.
Ha fame, ora andiamo a mangiare.
Comincia a essere
la merendina,
di...
è la merendina, la certa, merendina, sì, 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 è la certa della merendina. Bene, sperando di avervi allietato almeno un po' la giornata con le nostre notizie, noi vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana qui a Notizie,
Notizie Vitali. Sempre mercoledì, sempre alle 16.05.
E sempre su Radio 403. Ciao, ciao! Ciao.